Buonasera, buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Strada facendo, itinerario dopo itinerario nel corso di questo viaggio che ci permette di attraversare, come ormai sapete a memoria, il territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale. Siamo giunti davanti ad un vasto paesaggio intellettuale che raccoglie l'eredità storica, politica e culturale di quella che è stata chiamata l'età di Cesare e che cronologicamente corrisponde al primo secolo avanti Cristo. La scorsa settimana abbiamo avuto la possibilità di constatare che l'età di Cesare è un momento assai tormentato dal punto di vista politico, e noi siamo arrivati puntuali davanti a questo paesaggio intellettuale proprio alle Idi di marzo. Domani sono le Idi di marzo e possiamo quindi anche commemorare il 2056esimo anniversario della morte di Cesare. Ora anticipiamo, non so se ho fatto bene il calcolo, non sono un grande calcolatore. Bisogna essere precisi. La morte di Giulio Cesare è stato un avvenimento importante sotto il profilo storico, ma lo è stato di più in funzione della creazione culturale, e molte opere che sono entrate nella storia della letteratura e dell'arte in generale rimandano a questo episodio, no? Ultimamente, insomma, il film dei Fratelli Taviani, che a Berlino ha vinto l'Orso d'Oro, si intitola appunto Cesare deve morire, e allora prendiamo atto adesso. La nostra commemorazione, secondo i dettami della storiografia contemporanea, secondo gli annales, abbiamo citato questa parola, ma gli annales sono anche il titolo di una corrente storiografica contemporanea molto importante, assume un tono critico. Cesare è un personaggio emblematico perché con il suo comportamento politico e militare, quello di un uomo che tende a ricoprire tutte le cariche istituzionali, sia quelle di governo che quelle di opposizione, per essere il primo in tutto, cioè, ha creato uno stile che è stato chiamato cesarismo dopo la sua morte. Ogni tanto si cita, anche ultimamente in Italia abbiamo citato questo termine, e che deve essere considerato negativo, perché tutte le volte che è stato imitato ha creato situazioni drammatiche. Tuttavia la tentazione verso il cesarismo è stata e continua ad essere forte. Il concetto di cesarismo è rafforzato dal fatto che Giulio Cesare si presenta come il potente per antonomasia dell'antichità. È un personaggio noto in tutto il mondo, è l'emblema dell'imperialismo. Il Kaiser e Cesare, lo zar è Cesare, e quindi proprio quel Cesare lì, quindi, il quale è riuscito, insomma, nel miracolo di lasciare di sé una memoria di politico, condottiero, legislatore, scrittore di altissima qualità, insomma, di un uomo da ammirare, da citare come esempio di supreme virtù. In realtà Cesare è un aristocratico che tradisce la sua classe per motivi politici, per fare carriera politica, perché è molto abile a sfruttare una situazione di vuoto che si è creata. Sapete che i vuoti poi sono fatti per essere riempiti. È un aristocratico altamente convinto di essere dotato di un potere indiscutibile, di una superiorità manifesta tra i suoi simili. E guardate, ce lo racconta Plutarco di Cheronea. In quell'opera che citiamo ogni tanto, che ogni tanto utilizziamo, Plutarco di Cheronea è un nostro informatore di fiducia, l'opera che ha scritto, che si intitola Vite parallele, è molto importante perché si lascia moltissimi dati che noi utilizziamo spesso. ci racconta Plutarco che, catturato durante una navigazione da una ciurma di pirati, c'erano anche allora i pirati, cioè il giovane Cesare è praticamente ancora un ragazzo, non solo continua a trattarli con il disprezzo del padrone, non solo paga loro un riscatto degno della sua grandezza, dice: come volete 20 talenti di riscatto? Ma io valgo almeno 50 talenti, volete 20 talenti di riscatto? Ma io siamo matti. Quindi si intimidiscono, ma avendo loro promesso un'esemplare punizione, appena libero da loro la caccia, li cattura e li fa crocifiggere ai pennoni della loro nave, impossessandosi anche delle loro ricchezze. Ma leggiamolo questo brano che riporta Plutarco, scritto in perfetto stile ellenista, in vite parallele. Cesare, ancora ragazzo, mentre navigava verso l'Asia Minore, fu preso dai pirati. Non sapendo che bella preda fosse loro capitata, quelli domandavano 20 talenti per il suo riscatto. Egli ne promise loro 50 e, mandati i compagni in quella città per procurarsi i denari, rimase tra i pirati con un solo amico e con due servi, e trattava quei ladroni con disprezzo, fino al punto che, quando voleva riposare, mandava a dire che tacessero. E nei 38 giorni che stette tra i pirati, nessuno l'avrebbe creduto prigioniero, avendo comuni con essi gli esercizi e i giochi. Talvolta recitava loro versi e orazioni da lui composte, e se stavano indifferenti a sentirlo, li rimproverava per la loro ignoranza, e spesso ridendo li minacciò della forca. Ai pirati piaceva parlare con lui, che si presentava in modo così libero, e pensavano che ciò dipendesse dalla sua semplicità e dalla sua vivacità giovanile. Tornata la gente col denaro del riscatto, Cesare fu lasciato andare. Armati subito alcuni navigli, mosse dal porto di Milesia contro quei ladroni, li catturò coi tesori che avevano e li fece crocifiggere al pennone della loro nave, mantenendo così quel che aveva detto quando pareva che scherzasse. Questo brano è molto significativo perché dimostra come il divo Giulio, come venne chiamato subito dopo la sua morte, fosse fin da giovanissimo un uomo di grandissime ambizioni, il quale preferiva essere primo in uno sperduto villaggio della Gallia che secondo a Roma, e che non esitava in campo militare e politico a farsi largo con il cinismo e con la ferocia necessari, senza andare troppo per il sottile, con i suoi amici e alleati, da Pompeo a Bruto, che è il suo virtuoso figlioccio repubblicano, che di mestiere faceva l'usuraio. Sapete che Bruto di mestiere prestava denaro con forte tasse di interesse, era ricco. Leggiamo una delle tante biografie che sono state scritte su Cesare, veniamo a sapere che per la sua ascesa politica spendeva somme enormi comprando i voti che gli servivano per ottenere il pubblico potere. Non era solo lui che lo faceva, e si serviva di Bruto per raccogliere tutto il denaro necessario per ottenere i consolati, il comando degli eserciti. La versione storica che racconta certi grandi uomini come persone più dotate di virtù che di abilità è apologetica. Giulio Cesare ricorda certi politici di oggi che non perdono occasione di dare prova di abilità e di mancanza di vergogna, anche quando di rubare e di commettere reati non avrebbero alcun bisogno. C'è una differenza però tra ieri e oggi che non ci può sfuggire. Giulio Cesare, e le testimonianze storiche in proposito sono molte, nella sua vita ha sempre sentito la necessità di studiare, di leggere, di scrivere, di tenere gli occhi aperti sul mondo della cultura, e in questo è degno di lode, oggi non so. A proposito di cultura, dobbiamo dire che l'età di Cesare, con cui finisce l'antica Repubblica Romana, sebbene sia un momento particolarmente tormentato dal punto di vista politico, tuttavia è anche l'età che vede fiorire, e lo sapete già, il cosiddetto periodo classico della letteratura latina. C'è come una reazione dal punto di vista culturale. Un evento culturale di grande importanza nella storia del pensiero umano è la nascita del periodo classico della letteratura latina. Nelle ultime due settimane abbiamo accennato al fatto che questo periodo, il periodo classico della letteratura latina, ha inizio con l'esperienza dei neoteroi, i giovani poeti nuovi. Questa parola greca, anche perché non ci sarebbe la letteratura latina senza la cultura greca, e sapete, già abbiamo studiato tutto questo, in tutto questo percorso, l'integrazione, ecco, tra queste culture. In greco neoteroi vuol dire giovani poeti nuovi, l'ha inventata Cicerone questa parola, i quali si distinguono per il loro anticonformismo letterario e per aver creato una lirica soggettiva che dà voce ai sentimenti dell'autore. La letteratura latina, sulla scia della lirica alessandrina, scopre il concetto dell'intimità. Lo sapete, l'abbiamo già studiato questo fatto. E questo sembra contrastare con l'esteriorità, con la drammaticità degli avvenimenti, con i personalismi esasperati, con le dittature, con le liste di proscrizione, con i tentativi di colpo di Stato, con le congiure, con lo stravolgimento delle istituzioni repubblicane, con le guerre civili. Mentre a Roma e dintorni succede tutto questo, cioè il peggio che la lotta per il potere possa offrire in questo momento, la cultura cerca di dare il meglio di sé e gli intellettuali, le intellettuali si sforzano di non lasciarsi coinvolgere nel degrado. Che cosa succede a Roma nel primo secolo avanti Cristo sul piano della cultura? Guardate sul punto 1 del repertorio. Sappiamo che nel primo secolo avanti Cristo, anche per via dello sviluppo dei rapporti internazionali, aumenta decisamente la penetrazione della cultura ellenistica nel mondo latino. Roma entra in contatto, oltre che con Atene e il Medio Oriente, anche con la città di Alessandria, dove si è spostato il centro della cultura. Sappiamo che Giulio Cesare e Marco Antonio hanno aperto una via di comunicazione diretta tra Roma e l'Egitto. È stato attribuito a Cesare, tra l'altro, un episodio veramente grave. Durante la guerra d'Alessandria nel 48 a.C., la celebre biblioteca, no? Ci siamo stati, no? Nella biblioteca di Alessandria, per mezzo percorso intero siamo stati lì a conoscere quei bibliotecari, quegli intellettuali che si riunivano in biblioteca per fare diverse operazioni culturali, tra cui tradurre in greco i libri dell'Antico Testamento. Ebbene, la celebre biblioteca sembra abbia preso fuoco e sia stata distrutta, e questo avvenimento è stato attribuito a Giulio Cesare, ma è proprio vera questa notizia. Guardate, su questo mistero faremo un accenno la prossima settimana. Come arriva a Roma la cultura alessandrina? È stato soprattutto un poeta, il poeta elegiaco greco Partenio di Nicea, che è stato condotto a Roma come schiavo, a diffondere le nuove teorie estetiche di carattere ellenistico alessandrino. Partenio fa conoscere nei circoli letterari romani le composizioni di alcuni poeti alessandrini che noi abbiamo incontrato ad Alessandria nel viaggio di 2 anni fa, e voi certamente li ricordate, Callimaco di Cirene e Apollonio Rodio, che tra l'altro hanno avuto tra loro una grande diatriba, no? Bisognerebbe ripassare. Sono vissuti nel III secolo a.C. alla corte dei Tolomei, quando Alessandria d'Egitto diventa la capitale della cultura ellenistica. Gli alessandrini, in particolare Callimaco, erano i sostenitori di una lirica breve, fortemente individuale ed erudita, dalle elaborazione formale raffinata, che, come sappiamo, aveva trovato a Roma degli estimatori che si incontravano nel circolo di Lutazio Catulo, al quale abbiamo fatto visita 2 settimane fa, se non sbaglio. A questo iniziale movimento, quindi, si ispira un gruppo di autori. Loro si chiamano i poeti nuovi, che Cicerone chiama un po' polemicamente, come solito fare, neoteroi, cioè termine greco che significa letteralmente i più giovani, no? I nuovi giovani poeti. Cicerone teme che costoro si limitino a copiare gli alessandrini e difatti li chiama anche cantores euforionis, cioè ripetitori di Euforione, poeta greco di Calcide, molto dotto, ma notoriamente oscuro, quasi incomprensibile, vedete Cicerone polemizza. Questi nuovi poeti, polemizza per stimolarli, mica perché poi seguiva questa cosa, non è che la ignora, seguiva tutta questa operazione culturale. Questi nuovi poeti sapranno fare qualche cosa di più che copiare, ma chi sono? Beh, intanto dobbiamo dire che questi giovani poeti sono legati da un sentimento di amicizia, fanno gruppo, cioè rafforzato dalla loro origine comune. Difatti provengono quasi tutti, come ormai sappiamo, gli scrittori vengono tutti da fuori Roma, tutti dalla periferia, sono tutti stranieri, tra virgolette, quasi tutti dalla Gallia Cisalpina vengono. Ed è interessante il fatto che si tratta di persone che hanno una cultura gallica, che sono emigrati a Roma, si sono inseriti nella cultura latina e si misurano con la cultura greco-alessandrina. Questo determina una sorta di marchio, di segno distintivo, e questo dimostra ancora una volta come funzionino i processi di integrazione. Costoro hanno tre cuori o tre anime, quella gallica, quella latina e quella greca alessandrina, e facendo creano un laboratorio, no? All'interno del quale nel loro calderone infilano queste culture, e da queste culture viene fuori qualcosa di significativo. Quindi questi poeti sono legati tra loro da un progetto comune e fondano un cenacolo esclusivo, una elite fortemente culturalizzata e inevitabilmente isolata dal pubblico più vasto. Ora, questa scuola di giovani poeti vuole evadere dall'urto delle passioni politiche, che come sappiamo avvelenano la società romana del primo secolo avanti. Cioè, questi autori desiderano dedicarsi unicamente all'esercizio della poesia. Con grande disappunto di Cicerone, perché dice, invece, ma avete delle idee innovative, perché non vi butto? Cioè, qui, è certo che c'è il degrado, certo, ma bisogna fare comunque politica, perché no, Cicerone sosteneva questo fatto, no? Ecco la diatriba, come oggi, sappiamo che l'Edipo ci appartiene, quindi stiamo studiando, facciamo questo viaggio appunto per questo, perché chi lo sente dall'esterno dice, ma che fai, che lavoro fai, che cosa proponi quest'anno? Sapienza poetica, ellenistica, teatro, poi ci rendiamo conto che è quella che ci sono dei temi che sono i temi della contemporaneità, le studiose e gli studiosi di filologia dicono da 20 anni, 25 anni, 30 anni, quindi. I poeti nuovi, quindi, rifiutano l'impegno civile e sociale, non hanno gli interessi collettivi propri della tradizione letteraria rappresentata dalla tragedia e dal poema epico, ricordate Ennio, no? I nuovi poeti si allontanano dalle competizioni, dalle composizioni a vasto respiro, per dedicarsi a liriche brevi, decisamente personali, di argomento in genere erotico, autobiografico, mitologico, elaborate in forma raffinata e impreziosite da notazioni colte. Ora, i generi letterari prodotti dai poeti nuovi sono gli epilli, gli epigrammi, le elegie e i giambi, cioè tutti i generi che mostrano una forte sperimentazione linguistica, e sono scritti con un tono delicato, leggero, ironico, satirico, sono composizioni brevi. I nuovi poeti formano un gruppo assai nutrito, ma delle loro opere, guardate, ci rimangono pochi frammenti. Le loro opere sono andate praticamente tutte perdute, meno quella di un poeta, ma che incontreremo per fortuna, Ora noi facciamo l'elenco dei più importanti di loro: Valerio Catone, Furio Bibaculo, Elvio Cinna, Licinio Calvo, Varrone Attacino, Ticida, Quinto Cornificio. Ci diamo dei nomi tanto per dirli. Ora, le liriche brevi costituiscono il genere letterario che solitamente viene utilizzato da chi vuole tradurre in parole una propria emozione, una gioia, un dolore, una delusione, un'aspirazione, un sogno e via. Scrivete anche voi una breve lirica. A proposito, veramente nella biblioteca itinerante ce ne sono già, ecco, quindi magari l'avete già scritta, quindi arricchite quindi la biblioteca itinerante delle vostre bastano quattro righe, quattro versi. Non mi dite che non lo fate ogni tanto questo esperimento. Tra i poeti nuovi ce n'è uno che ha superato tutti. Se non lo fate, fatelo. Che è il più rappresentativo di tutti. Noi lo abbiamo già citato altre volte nei nostri percorsi, adesso lo rincontriamo nel paesaggio intellettuale in cui vive, se si può dire così, quindi questo è il suo posto. Il personaggio di cui stiamo parlando si chiama Gaio Valerio Catullo. Gaio Valerio Catullo, tutti lo avete sentito nominare, è il più grande dei poeti nuovi ed è in assoluto uno dei maggiori poeti della storia della letteratura universale. Ora, Gaio Valerio Catullo mette al centro della sua poesia se stesso e i propri sentimenti, comportandosi al contrario rispetto a Cesare, no? Cesare si osserva ed esalta in terza persona la sua figura come se fosse un altro da sé, mentre Catullo in prima persona racconta le sue gioie, le sue delusioni, la sua interiorità sentimentale e le sue riflessioni più intime. Prima di conoscere da vicino Catullo, dobbiamo dire che molto probabilmente a questo poeta, proprio per le sue caratteristiche, sarebbe piaciuto il romanzo del quale stiamo per leggere l'ultimo capitolo. Questo romanzo, come sapete, è stato scritto da Irene Mirossi nel 1931 e si intitola Come le mosche d'autunno, e fra pochi minuti lo avremo letto tutto. È un romanzo breve, quindi lo abbiamo letto tutto. Sappiamo che è un'ipotesi di sviluppo letterario, quindi nel vostro repertorio avete tutto questo romanzo intero. Irene Mirossi mette in scena la mitica figura di Vesta nel realistico personaggio della vecchia nutrice russa Tatiana Ivanovna, la quale, come sapete, si ritrova in esilio, emigrata insieme ai nobili Karin fuggiti dalla rivoluzione di ottobre a Parigi. Si ritrova all'inizio del XX secolo, ma questa bella città non è il suo mondo, non è il mondo nel quale, giusti o sbagliati che siano, possa ritrovare i suoi valori, i suoi ritmi di vita, il suo inverno, che è quello che aspetta, perché si sente viva soltanto con i piedi nudi a contatto del ghiaccio, ad attraversare di corsa i fiumi gelati, a camminare nella neve, sotto la neve. Tatiana Ivanovna capisce che non potrà mai più tornare in quella che considerava la sua casa, benché fosse dei suoi padroni, una casa ben diversa da quella angusta parigina, no? Una casa dove faceva la serva, però aveva quella casa a disposizione, una casa con non si sa con quante stanze, soffitti altissimi, finestre, parco meraviglioso, quindi la viveva come se fosse anche la sua. Allora, l'ironia della Mirossi è formidabile. Capisce anche che non è più capace di integrarsi in una nuova realtà nella quale invece i suoi padroni aristocratici, o ex ormai aristocratici, si sono ormai adattati a vivere. Che cosa pensa di fare Tatiana Ivanovna? Cioè, perché dico che Irene Mirossi è ironica? Non so se l'avete capito. perché dice, beh, si sono adattati qui a fare questa vita, potrebbero trasformare la società anche in Russia, invece di lasciare che quella società fosse una società feudale, con i servi della gleba e con lo sfruttamento generalizzato, potevano ad un certo punto dare qualche cosa e trasformarla, ecco, quella società. Non ci sarebbe stata la rivoluzione, il bagno di sangue, le cose, ma probabilmente ci sarebbe stata una democrazia aperta e libera per tutti. Su questo Irene Amirotti ironizza sempre nei confronti della sua stessa classe, no? Di suo padre. Ora, che cosa pensa di fare Tatiana Ivanovna? Lei forse non lo sa che ha incarnato poeticamente la figura di Vesta fino in fondo. Vesta, prima di essere una dea, lo sapete, è stata una ninfa acquatica e all'acqua è destinata a tornare. E quindi farà la stessa fine che è inserita nell'ipotesi di sviluppo letterario. Perché abbiamo letto questo romanzo? Ve lo ripeto, abbiamo letto questo romanzo perché la trama di questo romanzo corrisponde in alcuni elementi alla trama di un dramma di Lucio Ambivio Turpione, di cui noi abbiamo perduto il testo, no? Il cui riassunto ci viene fatto da Cicerone nell'opera De Officiis, I diritti, che probabilmente Irene Mirotti ha letto quella pagina che abbiamo letto anche noi e ha detto guarda che storia interessante, e immediatamente è scattato quel meccanismo che ha nella testa di raccontare, e riprende la storia di raccontare. E quindi anche il finale corrisponde a quello che succede a Vesta, ecco, nel dramma. E leggiamo insieme a Catullo il nono ed ultimo capitolo di Come le mosche d'autunno. Naturalmente è Tatiana Ivanovna che si sveglia qui, si svegliò con un lamento e rimase immobile, supina, fissando stupefatta le finestre chiare. Una nebbia opaca e biancastra invadeva il cortile e ai suoi occhi affaticati sembrò neve, quella che cade per la prima volta in autunno, fitta e accecante, diffondendo una sorta di luce triste, di crudo fulgore bianco. Giunse le mani, mormorò, la prima neve. La guardò a lungo con un'espressione di beatitudine infantile e inquietante, allo stesso tempo da pazza. L'appartamento era immerso nel silenzio, probabilmente non era ancora rientrato nessuno. Si alzò, si vestì, senza staccare lo sguardo dalla finestra, immaginando la neve che cadeva e rigava l'aria, rapida e fuggevole come piume d'uccello. A un certo punto le sembrò di udire una porta richiudersi. Forse i carini erano già tornati e dormivano, ma non era loro che pensava. Le pareva di sentire i fiocchi di neve che si schiacciavano sul viso con il loro sapore di ghiaccio e di fuoco. Prese il cappotto, si mise in fretta e furia lo scialle sulla testa, lo appuntò intorno al collo e cercò istintivamente sul tavolo, con la mano aperta come una cieca, il mazzo di chiavi che a Karinovka prendeva sempre con sé quando usciva. Non lo trovò, annaspò con gesti febbrili, dimenticando quello che stava cercando. Scostò con impazienza l'astuccio degli occhiali, il lavoro a maglia iniziato, il ritratto di Yuri, bambino. Aveva la sensazione che qualcuno la stesse aspettando, un'oscura smania le infiammava il sangue. Aprì un armadio, lo lasciò con un battente e un cassetto aperti, un attaccapanni cade, lei esitò un istante, poi alzò le spalle come se non avesse tempo da perdere e bruscamente si decise ad uscire, attraversò l'appartamento, scese le scale con i suoi passetti rapidi e silenziosi, una volta fuori si fermò, la nebbia gelata riempiva il cortile di una massa bianca e densa che saliva lentamente dal suolo, simile a fumo, goccioline impalpabili le pungevano il viso come i minuscoli cristalli di neve quando cadono per metà sciolti e ancora misti alla pioggia di settembre. Insieme a lei uscirono due uomini in frac che la guardarono incuriositi. Vi ricordo che è la notte di Natale, ricordate? Li seguì sgusciando dietro di loro attraverso il portone che si richiuse alle spalle con un gemito sordo. Si trovò in strada, una strada buia e deserta, un lampione acceso brillava attraverso la pioggia. La nebbia infatti si stava diradando e iniziava a cadere una querugiola fredda e penetrante che copriva i selciati e i muri di una patina lucente. Passò un uomo strascicando i piedi nelle scarpe fradice. Un cane attraversò la strada, quasi con precipitazione si avvicinò alla vecchia, la sciutò e le si mise alle calcagne, mettendo un mugolio lamentoso e inquieto. La seguì per un po', poi la mollò. Lei proseguì, vide una piazza, altre strade, un taxi le passò così vicino che le schizzò in faccia del fango. Lei pareva non accorgersi di niente. Camminava dritto davanti a sé, barcollando sul selciato bagnato. A tratti provava una tale stanchezza che le gambe sembravano cedere sotto il peso del corpo e sprofondare nel suolo. Alzò la testa e scorse il chiarore che proveniva dalla parte della Senna, un lembo di cielo bianco in fondo alla via che ai suoi occhi si trasformò in una distesa di neve come quella di Sukarevo. Accelerò il passo, accecata da una sorta di pioggia di fuoco che le martoriava le palpebre, nelle orecchie aveva un fragore di campane. Ad un tratto le tornò un barlume di lucidità e vide distintamente la nebbia e il fumo che andavano rapidamente dissipandosi. Passato quell'attimo ricominciò a camminare, esausta e inquieta, curva verso terra. Alla fine raggiunse il lungo Senna. Il fiume era in piena e ricopriva gli argini. Stava sorgendo il sole e l'orizzonte era di un nitore puro e luminoso. La vecchia si accostò al parapetto, lo guardò fisso su quella fascia di cielo smagliante, Ai suoi piedi c'era una scaletta scavata nella pietra. Afferrò la balaustra, stringendola forte e con mano fredda e tremante, scese. Gli ultimi gradini erano già invasi dall'acqua, ma lei non la vedeva. Il fiume è ghiacciato, pensava. In questa stagione sicuramente ghiacciato. Era convinta che bastasse attraversarlo e che sull'altra sponda ci fosse Carinocca. Vedeva brillare le luci delle terrazze attraverso la neve, ma quando arrivò in fondo l'odore dell'acqua finalmente la colpì. Ebbe un brusco moto di stizza e di stupore. Si fermò un attimo, poi riprese a scendere, sebbene l'acqua le riempisse le scarpe e le intuppasse la gonna, e soltanto quando fu dentro la Senna fino alla vita ritrovò completamente la ragione. Si sentì gelata, cercò di gridare, ma ebbe solo il tempo di farsi il segno della croce, e il braccio le ricadde. Era morta. Il minuscolo cadavere galleggiò qualche istante, simile a un fagotto di stracci, prima di scomparire, ghermito dalla Senna scura. Irene Mirotti fa interpretare poeticamente a Tatiana Ivanovna la figura diversa, fino a ribaltare l'andamento tradizionale del mito. Vesta, prima di essere una dea, è stata una ninfa acquatica e all'acqua, che è simbolo di vitalità e di libertà, viene fatta tornare. Guardate, con quest'ultimo capitolo abbiamo letto per intero il testo di questo romanzo, la cui trama, come sapete, si interpreta con un'opera del teatro latino. Infatti Cicerone nel De Officiis, I Doveri, mentre espone il tema della fedeltà al dovere, ammonendo ed esortando in proposito suo figlio Marco, racconta la trama di un dramma scritto da Lucio Andilio Turpione, il cui testo e anche il titolo, che Cicerone non cita, è andato perduto. Quindi nel finale del dramma, nel finale del romanzo c'è identità. Nella lettura di quest'ultimo brano del romanzo di Irene Mirotti si è accompagnato Catullo. È probabile che Catullo, che è contemporaneo di Cicerone, lo abbia visto rappresentare questo dramma scomparso di Lucio Andilio Turpione, ma questa domanda non gliela possiamo fare. E Catullo in questo momento sta riflettendo. Perché sta riflettendo Catullo? Beh, prima di entrare anche noi in sintonia con le riflessioni di Catullo, dobbiamo dire che non siamo ancora in grado di distaccarci da questa scrittrice, da Irene Mirotti. Anzi, dovremmo iniziare subito a leggere un altro suo romanzo, un po' meno breve di quello che abbiamo letto, ma pur sempre contenuto nelle 200 pagine, pubblicato da poco più di un anno, per la prima volta in lingua italiana. Ci doveva, eccolo qua. In cui la scrittrice, componendo sul tema dell'amore, sembra parafrasare anche l'opera poetica di Catullo in un modo ancora più preciso di quanto abbiano fatto altre scrittrici ed altri scrittori, ma procediamo con ordine. Stavamo dicendo che Catullo in questo momento sta riflettendo. Perché sta riflettendo Catullo? Perché le donne, e noi di donne quest'anno abbiamo parlato dall'inizio, da quando siamo entrati nel mondo di Janus, perché nel mondo di Janus il tema più importante che emerge è quello della questione femminile. E quindi un tema che parte da lontano e che dovrebbe essere studiato in tutta la sua valenza, perché se no se rimane frammentario, se l'approccio a questo tema è frammentario, continua ad essere frammentario, frammentaria l'intenzione di affrontare seriamente tutta una serie di problemi legati a questo tema. Perché le donne, dicevamo, che sono protagoniste della poesia di Catullo, attenzione, una certa categoria di donne, più emancipate, più colte, perché che cosa è successo? È successo che nella questione femminile si è prodotta una stratificazione di classe, la stessa stratificazione che c'è nella società romana. Quindi ci sono le donne che assomigliano a Vesta e ci sono le donne che assomigliano alle etere greche, no? Quindi donne colte, donne emancipate, la cui professione è anche quella di fare le prostitute, le mantenute. E questo naturalmente è un problema che ha creato un freno notevole all'interno di quella che è la problematica della questione femminile. Le donne sono le protagoniste nella poesia di Catullo, una certa categoria di donne quindi, hanno già deciso di rinunciare all'alone divino che è stato teso con ipocrisia intorno a loro. Perché questa aureola, diciamo così, vestalica, chiamiamola così, che abbiamo studiato, no? Abbiamo capito che cosa significa. Ha la forma di una rete, è una trappola. Cioè le donne di Catullo hanno già scelto di spingere metaforicamente in direzione dell'acqua, cioè di ciò che l'acqua rappresenta, ciò che della dea Vesta è stato inculcato in loro. Perché questa parte della loro personalità si possa confondere con questo significativo elemento che allegoricamente contiene la linfa delle ninfe, la parola ninfa deriva dalla parola linfa, la linfa cioè la gioiosa libertà delle ninfe, che era il loro obiettivo. Anche se poi anche le etere non erano libere, perché necessariamente anch'esse erano chiuse in un recinto. E questo recinto era una parte consistente, tre lati di questo recinto era dato dal valore del denaro. E Catullo è diventato pensieroso perché, e lui lo ha capito, la libertà a cui aspirano le donne non è lo stesso tipo di libertà che gli uomini vorrebbero loro concedere. Gli uomini vorrebbero concedere alle donne soprattutto la libertà dei costumi, ma non a tutte le donne, allude sarcastico Catullo, a tutte quelle che non sono le loro madri, le loro mogli, le loro figlie, le loro sorelle. E aggiunge ironico Catullo, c'è a Roma una donna che non sia madre, moglie, figlia e sorella? Cioè, la libertà è parola di genere femminile, sussurra Catullo, ma sembra non riguardare le donne. Il fatto è che la libertà a cui aspirano le donne, guardate che lui è molto travagliato in questo, nel fare tutta questa analisi, perché si è invischiato, no, anche lui con la mentalità poi con l'educazione maschilista che tutti ricevevano in quel momento, i maschietti nel mondo romano, è chiaro che a un certo punto si trovava, però è chiaro che Catullo è importante perché rifiuta la situazione com'è, inizia una riflessione Il fatto è che la libertà a cui aspirano le donne non è lo stesso tipo di libertà che gli uomini vorrebbero loro concedere. Le donne del mondo poetico catulliano desidererebbero una libertà che corrisponda al concetto di autonomia e quindi di indipendenza. Con i nuovi poeti, con Catullo nel primo secolo avanti Cristo, l'argomento della questione femminile si arricchisce di temi che continuano ad essere di attualità. Catullo è diventato pensieroso perché sta riflettendo sul fatto che, paradossalmente, se una donna fosse in possesso di una maggiore libertà durante l'età di Cesare, un'età popolata di grandi uomini, tra virgolette, che però non riconoscono al mondo femminile né autonomia né indipendenza, Cesare dà un esempio lampante, come daranno tutti gli altri, cioè ad un certo punto per motivi politici pensa bene che lui si deve imparentare con Pompeo, no? E lo frega perché è abilissimo, no? Per fare questo che cosa fa? Fa un'operazione, non c'entravano mica le donne in questione, cioè, c'entrava soltanto il mercanteggiamento sul piano politico. Quindi dice a Pompeo, sposa mia figlia Giulia, che era una fanciulla, no? Dice Pompeo, dice, ma io sono sposata, beh, divorzia, no? Cioè Pompeo fa questo, divorzia da sua moglie Mucia Terza, era la sua terza moglie, perché sposa Giulia per imparentarsi con Cesare, per dare ancora un punto di riferimento al triumvirato, un punto di riferimento legale al triumvirato attraverso la legislazione familista, no? Ecco, questo è, bisognerebbe entrare per, ma avete capito perfettamente voi come funzionavano queste cose, ma ecco, quindi Catullo quindi è diventato pensieroso perché sta riflettendo sul fatto che paradossalmente se una donna fosse in possesso di una maggiore libertà durante l'età di Cesare si esporrebbe maggiormente al rischio di subire violenza, così imparerebbe, non avrebbe più una copertura, no? Perché più la società diventa meno democratica e più riemergono i rigurgiti del paludoso mondo di Janus, di cui conoscete le parole chiave, porta, bastone e, ahimè, stupro, come parola legalizzata, diciamo. I cosiddetti nuovi poeti, e Catullo in particolare, fanno emergere dal profondo, con spirito critico, i rigurgiti dell'acquitrinoso mondo di Janus. Noi li abbiamo studiato, appunto, le parole chiave che si annidano nei meandri della mente, tutt'oggi si annidano nei meandri della mente, celati nei risvolti dei pensieri più intimi. La cultura del mondo di Janus, che continua a covare nelle pieghe della mente di ciascun uomo romano, pensa Catullo, prevede che le donne debbano essere amate come spose e madri esemplari, secondo il culto della dea Vesta, ma appena fanno professione di autonomia e di indipendenza, la ninfa Carna, ricordate, o Carmina, o Carmena, o Carmen, prima che subisse violenza, si scatena nei loro confronti un odio atavico. E guardate che ce n'è una ripetizione quotidiana di questo odio atavico, cioè continua tutt'oggi, no? Ora è qualche giorno che non sentiamo una notizia, speriamo che finisca questa mania, appunto, che arriva dal mondo di Janus, una mania, ecco, che io ti amo come tu non mi ami più, e allora piuttosto che tu sia di qualche altro ti uccido per salvare una cultura, tra virgolette, ma è paradossale questo. Eppure succede, perché non siamo cresciuti ancora culturalmente, e questo è un bel tema che dovremmo affrontare, tema tecnico andrebbe affrontato tecnicamente. E quindi lo aggiungeremo: l'economia, la giustizia, l'informazione, e il problema dell'alfabetizzazione culturale e funzionale lo metterei però per primo, perché riguarda tutti gli altri. Ma anche a Roma, dal primo secolo avanti Cristo, compare, importata dal mondo ellenistico, la figura dell'etera, cioè una donna colta, una donna disponibile, una donna libera nei costumi, ma non autonoma e non indipendente, ha sempre un padrone, e anche se lo fosse dovrebbe far finta di non essere. Un'etera deve comunque avere un protettore, tanto che su di lei incombe un'ambiguità di genere, e ci si domanda, annuisce Catullo, se un'etera sia davvero una donna o se appartenga alla categoria dei demoni o dei demoni, visto che è obbligata a comportarsi come un uomo. E questo è il guaio. Cioè, la poesia dei nuovi poeti, e la poesia di Catullo in particolare, è anche lo strumento di rilevazione di come la questione femminile nel primo secolo avanti Cristo si arricchisca di temi importanti, sebbene relegati nell'ambito della riflessione intellettuale. E di lì devono uscire per entrare nell'ambito della riflessione intellettuale di carattere popolare, chiamiamola così, generalizzato. Uno dei temi che emergono è quello della presa di coscienza dell'esistenza di una questione femminile da parte di questo nuovo soggetto che è il poeta cultore dell'interiorità, perché in generale nella società romana e non solo si continua a negare che esista o che possa esistere una problematica specifica delle donne. Le donne sono perfette, sono bella, ma che non c'è nessuna problematica in corso. Sì, qualcuno trasgredisce, ma quelli si spingono giù dalla rupe tarpea, lì in un bel cespuglio di biancospino e poi si seppelliscono lì. La rigorosa legislazione romana sulla famiglia e sulla donna come soggetto esistente in funzione delle esigenze familiari, questo recita la legislazione romana, rivela che nell'intimo il conflitto tra amore e odio nei confronti della galassia femminile viene brutalmente rimosso. Questo non vale per il poeta latino di impronta ellenistico alessandrina, che vuole, indagando nel proprio intimo, interpretare e mettere in luce, investendo in intelligenza, le situazioni più significative che si manifestano nell'animo umano. Lui le sente queste cose, le vuole dire, ma se siamo così, ma perché? Cioè, se la situazione è questa, bisogna che noi le diciamo queste cose. Quindi vedete che c'è un salto di qualità, ecco, rispetto, no? A tutta quella retorica patriottarda, ecco, che vede nelle donne un soldatino, no, in prima linea, come regine della casa, custodi del focolare. Ora, scendiamo subito sul terreno della didattica della lettura e della scrittura. Guardate, bastano due versi a Catullo per fabbricare in proposito una lirica esemplare, leggiamola, e dovrebbe essere un manifesto sul quale indagare, perché lui mette in evidenza che siccome la situazione è questa, siccome la situazione sentimentale è questa, io dovrei farmi aiutare allora da qualcuno, no? No? Ora le statistiche ci dicono che in Italia mancano 30.000 psicologi. E quindi bisognerebbe ad un certo punto utilizzarli. Ma leggiamo, direte cosa c'entra questo, leggiamo questo famoso Carmina, dai Carmina di Catullo, che si intitola Odi et amo. Io odio e amo. Odi et amo, quare it faciam fortasse requiris, nescio sed fieri sentio et excrucior. Io odio e amo, ma come, mi dirai? Non lo so, sento che avviene e che è il mio tormento. Quindi in questo conflitto interiore, se c'è un tormento, bisognerà farsi aiutare per mitigarlo questo tormento. E guardate che esemplare, vedete, bastano due versi per capire, ecco, che nell'area della cultura romana c'è qualche cosa di importante, che sta, c'è un clima che sta cambiando, cominciamo ad uscire dall'età antica, gradualmente, da quella che si chiama l'età antica. Guardate, in molte liriche di Catullo troviamo l'allusione o l'esplicito riferimento al mondo di Janus, e questo avviene tramite l'allegoria dell'acqua, del territorio acutrinoso, della palude. Guardate, leggiamo adesso una lirica dove la consuetudine dei matrimoni combinati o forzati, guardate, così come si narra nel racconto del rapimento delle donne sabine, la metafora del ratto delle sabine contiene tutta quella tematica sulla compra e vendita delle donne, ecco, è chiaro, no? Ecco, quindi, ebbene, questa consuetudine crea una situazione sociale scombinata. Quando uomini vecchi, senza sale, soprattutto senza sale in zucca, in Italia abbiamo avuto degli esempi lampanti su questo, pretendono di sposare giovani fanciulle, oppure di farli fare punga punga, va. C'è bisogno di una spiegazione qui, perché forse la pena ci sarebbe. Pena. C'è bisogno di una spiegazione, cioè Catullo prende di mira un suo concittadino e satireggia su questa situazione, no? Della compravendita di vecchi uomini, cioè auspicando che costui venga buttato giù da un ponte nel fango dove l'acqua è fonda e la palude puzza, anzi è torva e livida e più voraginosa. Guardate, ma è cattivo, dite, ma perché? Sembra davvero cattivo Catullo, ma i poeti, i neoteroi, ma in realtà, guardate, denuncia una mentalità arcaica, no? Facendo dell'ironia sul cosiddetto rito del ponticello. E bisogna sapere di che cosa si tratta, se no il senso, anche comico, di questa lirica ci sfugge. Che cos'è il rito del ponticello? Catullo ironizza su un antico rituale magico-religioso, tipico dei sacerdoti salii, che guardate, una categoria di sacerdoti ballerini, probabilmente ricordate che abbiamo studiato il Carmen Saliare, no? Qualche settimana fa. Cioè questo rituale arcaico è legato al mondo di Janus, ma continuava ad esserci, no? Cioè, i cui rigurgiti continuano a riemergere nella Roma Caput Mundi, capitale del mondo, del primo secolo avanti Cristo. Cioè, allora, nell'arcaico mondo latino, dal VI secolo avanti Cristo, tutti gli uomini, da 60 anni in avanti, ora non vi riguarda voi che siete tutti, almeno me che sono più anziano, ma non vi riguarda ancora, cioè dovevano attraversare uno stretto e traballante ponticello senza sponde, posto su un ruscello melmoso per dimostrare di essere in grado di saper stare ancora in equilibrio, e chi cadeva in acqua nella melma doveva ammettere, tra l'ilarità della comunità, di essere ormai vecchio, doveva passare la cresta e tantomeno poteva pretendere spose giovani, poteva solo sognare di avere una passerella per poterci ballare sopra. Leggiamo, perché questa lirica che leggiamo sarà difficile, difficile da capire, difficile da leggere. E senza cadere di sotto, cioè, e il titolo della composizione che stiamo per leggere rispecchia in modo emblematico ed interlocutorio questo concetto. Guardate, nella lingua latina i due modi di dire è caduto nella melma oppure balla ancora sulla passerella fanno riferimento all'incombere o meno della vecchiaia, no? Quando diciamo quello, guarda, balla ancora sulla passerella, diciamo è caduto nella melma, allora la vecchiaia. Ma leggiamo, ora possiamo leggere il testo di Catullo e capirlo un po' meglio, perché poi non è facile leggere questa letteratura, ma non è impossibile, siamo qui per capire dai carni di Catullo, che si intitola Sogna una passerella per ballare, si fa una Sogna una passerella per ballare e ci balli se vuole, ma quelle gambe manchevoli con atti da naufragio gli danno soggezione. Finisce che si sdraia nella palude bassa. Pregherò per il ponte, che è la sua passione, che su ci balleranno i sali in processione, ma tu fammi la grazia di una risata enorme. Quel mio concittadino fa che caschi dal ponte, dritto, dritto nel fango, dal capo fino ai piedi, ma dove l'acqua è fonda e la palude puzza, anzi è torva e livida e più voraginosa, è troppo senza sale. È un bimbo di 2 anni, sopito sopra il braccio di un padre intorpidito. Sta sposato una fanciulla ancora in boccio, un po' geloso da quello che ignora, ma tenerina più del più morbido capretto, da tener d'occhio sempre, meglio dell'uva nera, e a lui non gliene importa, neanche alza la testa, come un tronco lontano scalzato dalla scure, supino nel fossato. Lui sente tutto come se il tutto fosse il nulla, è stupore d'assenza, senza né vista né udito, non sa neanche chi è o se c'è o non c'è. Ecco, dal ponticello fallo cascare giù, chissà che non si svegli di colpo dal letargo, lasciando nella melma greve l'anima lassa, come un ferro di mula retta nell'acqua grassa. Avete, senza dubbio, è difficile tradurre Catullo, ma è molto bello, e soprattutto se si capisce che cosa vuole dire. Avete senza dubbio già notato che Catullo, per definire le sue composizioni, utilizza un termine antico, un termine degli albori della letteratura latina. Carmina, prima l'abbiamo usato in latino, adesso lo abbiamo usato tradotto in italiano, Carmi, come di solito viene tradotto, e su questo genere letterario ci siamo soffermati qualche mese fa, ricordate, ma sarà un termine che poi avrà successo, lo incontreremo anche alla fine di questo viaggio ancora, e poi ancora dopo e ancora oggi, e nella poesia. E non è casuale il fatto che il termine Carmina derivi dal nome della ninfa Carna o Carmina, o Carmena o Carmen, nomi che rappresentano veri e propri concetti legati al tema della questione femminile. Carmen diventa, come abbiamo studiato, il nome di un personaggio molto passionale, che però risulta inaffidabile perché aspira ad essere indipendente. Questa inaffidabilità di Carmen è ritenuta congenita nelle donne, è come se fosse un peccato. È possibile che gli uomini ne siano immuni? E questa presunta inaffidabilità delle donne non è forse un pretesto per alzare recinti intorno al mondo femminile? Come riflette Catullo a questo proposito? Riflette e dice la sua, naturalmente. E leggiamo questa composizione che dall'incipit ricorda i poeti del cosiddetto Dolce Stil Novo, che voi forse conoscete. Guido Cavalcanti, Guido Guidostelli, Lapo Gianni, un certo Dante Alighieri, i quali hanno studiato bene i classici, e hanno fatto bene, perché naturalmente hanno colto l'occasione, hanno preso di lì l'occasione per creare una lingua, un lavoro di integrazione hanno fatto. Non lo si fa mai quando si... questo discorso quando si studia all'inizio della lingua italiana, cioè non si parla mai di un concetto di integrazione, che invece è molto importante nel sommaggio, ecco, lì si potrebbe poi studiare anche il latino, partire il greco, invece di lasciare tutte queste cose a scatola chiusa, ognuna per conto proprio, che poi non si capisce bene a che cosa servano. E guardate, leggiamo questo Carme, dice la donna mia, vedete, ricorda proprio l'inizio preciso di uno dei sonetti, di tanti sonetti, ecco. Dice la donna mia che mai farebbe l'amore con nessuno escluso me, neppure se la volesse Zeus. Dice così, ma ciò che una donna dice a chi l'ama, scrivila sopra il vento, scrivilo sopra l'acqua che fugge in un momento. Se devo essere sincero, un simile pensiero vola pure nella mente mia e dico a lei che non farei l'amore con nessuna, neppure però se lo volesse Venere in persona. Quindi vedete, basta retorici eroismi, cominciamo a dire la verità, a guardarci dentro e a dire la verità, dice Catullo. Ma chi è Gaio Valerio Catullo? Guardate sul punto 2 del repertorio. Catullo è nato a Verona nell'87 o nell'84 a.C., è morto a Sirmione, che bei posti, nel 57 o nel 54 a.C. Quindi vedete, fate il conto, è molto giovane Catullo, ha avuto una vita breve, ma come si suol dire molto intensa. Catullo ha trascorso la sua esistenza negli ambienti raffinati dell'alta e colta società romana del primo secolo a.C. Le notizie biografiche su di lui, guardate, sono scarse, per lo più ricostruibili dai dati contenuti nelle sue liriche. Catullo, come la maggior parte dei poeti neoteroi, è nato quindi a Verona, nella Gallia Cisalpina, e sulla sua data di nascita esistono due correnti di pensiero, perché c'è Gerolamo, nel senso di San Gerolamo, beh, lo incontreremo poi a suo tempo, sappiamo già che Gerolamo è un informatore noto, IV secolo d.C. Gerolamo, ma è un grande studioso dei classici latini, meno male, ci ha lasciato moltissimi dati che avremmo perduto, anche se poi dopo sono stati riviti, ma cosa vuol dire questo? E Gerolamo infatti, che si è servito di Svettonio come fonte, riferisce che Catullo è nato nell'87 a.C. e che è morto a 30 anni nel 57 a.C. Questa data però non corrisponde alla realtà, perché alcuni versi del poeta contengono indiscutibili allusioni a vicende degli anni 55-54 a.C. e quindi la sua morte deve essere avvenuta intorno al 54 a.C. e la nascita va pertanto posticipata all'anno 84, se si vuole mantenere la notizia della sua morte a 30 anni, che è una notizia che viene data da diversi informatori, oppure la sua esistenza va ritenuta più lunga di 3 anni, quindi la mitica età di 33 anni, se si fa fede alla data di nascita tramandata da Gerolamo. Sta di fatto che Catullo è comunque molto giovane. Catullo è nato in una famiglia aristocratica e facoltosa, quindi non ha bisogno di lavorare, possiede una dimora a Roma, molti terreni in Sabina e una villa a Tivoli e una a Sirmione. Io non so se siete stati a Sirmione, cioè la penisola di Sirmione sul lago di Garda è la pupilla di tutte le penisole, così ha scritto Catullo. Fate una visita a Sirmione questa settimana utilizzando la guida della Lombardia, una delle guide rosse del touring, la trovate in biblioteca, l'avrete a casa, e o con l'ausilio della rete. In particolare fate un'escursione virtuale in preparazione di quella reale alle grotte di Catullo, che sono lì, quindi buon viaggio. Quella di Catullo è dunque una famiglia che si può permettere di ospitare personaggi di primo piano della vita politica contemporanea come Quinto Cecilio Metello Cenere, uno che andava a cento all'ora, governatore della Gallia Cisalpina, o come lo stesso Giulio Cesare quando proconsole delle Gallie si fermava a Verona sulle rive dell'Adige e andava a casa di Catullo. E conoscete Verona, cioè l'avrete senz'altro visitata questa bella città del Veneto, sarete andati a sentire la lirica a Verona, la famosa Arena di Verona è un anfiteatro romano, abbiamo già parlato di queste strutture, che è stato costruito alla metà del primo secolo, fuori le mura. Altra importante area archeologica romana, guardate, quella del teatro, che è un notevole complesso inserito in un successivo quadro ambientale che richiama gli schemi monumentali di carattere ellenistico. Quest'area archeologica si trova nei quartieri situati alla sinistra dell'Adige. Questa zona ha preso il nome di Veronetta, quindi fate una visita a Verona e a Veronetta utilizzando una guida del Veneto, collegandovi alla rete. Buon viaggio. Cioè, Catullo ha incominciato da giovanissimo a comporre poesie d'amore e a Verona ha ricevuto un'ottima educazione letteraria che ha avuto modo di approfondire in seguito a Roma, dove si trasferisce a 20 anni. La famiglia lo manda lì perché lui faccia carriera politica, naturalmente, ma Catullo si trasferisce a Roma senza alcuna ambizione di carattere politico, ma solo spinto da interessi intellettuali. Vuole andare a Roma per studiare. Beh, è certo che questi giovani avevano un po' paura a dedicarsi alla politica, perché insomma gli uomini forti in questo momento non si facevano scrupoli a far fuori i loro avversari. Vabbè, quindi è chiaro che Cerone era coraggioso, ma c'era Cicerone coraggioso e altri, ma a Roma viene subito accettato da tutte le famiglie aristocratiche, trascorre una vita di agi, brillante, una bella vita, è una dolce vita. Sappiamo che diventa amico di molti giovani poeti definiti da Cicerone, appunto, con ironia, i Neotero, i nuovi giovani poeti, condividendo con loro una vita d'amore e di spensieratezza. C'è da dire che questo genere di vita che conducono i Neotero e Catullo insieme a loro è anche una specie di copertura, no? Allora, questi Cicerone glielo dice, cioè, è lui che ce lo fa capire e sapere. Cioè, questi giovani vogliono tassativamente tenersi lontano dagli impegni politici e dall'oratoria forense, cioè due attività che erano sempre state appannaggio dei ricchi intellettuali romani, perché, come abbiamo studiato, è un momento piuttosto turbolento, cioè in cui la lotta politica si fa senza esclusione di colpi, e questi giovani anticonformisti che osservano in modo critico la realtà non vogliono rischiare. Anche per questo motivo Cicerone li critica, non avete coraggio, no? Il Catullo non ha nessuna sete di potere e vuole privilegiare nella sua vita la tranquillità degli studi e degli affetti, vorrebbe, cercando di esorcizzare lo schizofrenico clima di crisi dell'ultima età repubblicana, dell'età di Cesare, cioè in cui si andavano mettendo in discussione gli ideali della humanitas. In relazione alla vita di Catullo, vedete lì sul punto 2, abbiamo citato la parola spensieratezza. Questa è una parola ambivalente, è un termine complesso. Quale di queste parole, serenità, allegria, tranquillità, oppure imprudenza, sbadataggine, sventatezza, o quale altra mettereste per prima accanto alla parola spensieratezza? C'è stato nella vostra vita un momento che voi potete definire spensierato, di spensieratezza? Scrivete quattro righe in proposito. Ad un certo punto ci si dice, dopo voi non ci siete ancora arrivate, ma vi assicuro che a un certo punto della vita ci si dirà, quello è stato il momento più bello della mia vita, un momento spensierato. Scrivete quattro righe in proposito, perché so che ci avete già pensato. Catullo, nella sua opera, se si pensa da giovani oggi, quindi poetica, nella sua, porta a compimento il processo di integrazione tra cultura greca e cultura latina. Non è casuale il fatto, abbiamo già ricordato, che Catullo, per titolare le sue composizioni liriche squisitamente di forma alessandrina, utilizzi una parola antica, una parola proveniente dagli albori della letteratura latina, la parola carmina, e l'utilizzo di questo termine crea una relazione tra il mondo intellettuale alessandrino e il mondo intellettuale romano, e questa correlazione porta ad una virtuosa sintesi culturale. Questa sintesi virtuosa è il presupposto da cui prende le mosse quello che si chiamerà il periodo classico della letteratura latina. Come si configura l'opera poetica di Catullo? La complessa e travagliata esperienza amorosa che Catullo fa nella sua vita è l'elemento condizionante della sua opera. Voi direte, che cosa c'è di strano? Cioè, il fatto è che noi siamo abituati a pensare che nel bene e nel male la poesia si occupi d'amore, e noi stessi esterniamo con una certa facilità e tranquillità i nostri sentimenti. Ma guardate, prima di Catullo nessun poeta aveva trattato i temi del sentimento amoroso con tanta intensità e varietà di aspetti. Guardate sul punto 3 del repertorio, la vicenda centrale: se Catone il censore prendeva a schiaffi il suo genero perché baciava sua moglie sulla piazza, insomma, voi capite che non era così facile esternare sentimenti amorosi. Ora, la vicenda centrale della vita di Catullo è la sua passione per Lesbia. Guardate, Lesbia è un nome poetico, un nome letterario, e il personaggio letterario di Lesbia corrisponde ad una signora nata intorno al 94 a.C., che si chiama Clodia, ed è la sorella di un personaggio che abbiamo citato la scorsa settimana. È la sorella del tribuno della plebe, Publio Clodio Pulcro, che era il segretario della corrente di Giulio, del partito di Giulio, di quello che ormai era il partito di Giulio Cesare a Roma. Anche lui era un tribuno della plebe, quindi si vestiva da proletario, stava in mezzo ai proletari, in realtà era un aristocratico molto autoritario, era un aristocratico demagogo e populista come Cesare, che viene ucciso nei tumulti del 52, quando, lo abbiamo detto la scorsa settimana, sfruttando il disagio sociale dei più poveri, cerca di guadagnare posizioni di potere per lui e per Cesare, che nel frattempo è in Gallia, no? E quindi questa Clodia è la sorella di Publio Cornelio Pulcro ed è la moglie di Quinto Cecilio Metello Cenere, che abbiamo citato prima perché è stato proconsole in Gallia. Quinto Cecilio Metello è stato console nell'anno 60 ed è membro di spicco anche lui del partito di Giulio Cesare. Nel 59 a.C. Catullo conosce Clodia e comincia a scrivere in versi la storia di questa relazione, una relazione che sboccia immediatamente, colpo di fulmine tra questi due, che è diventata emblematica e colpo di fulmine travagliatissima, no? E tutte le poetesse e i poeti che hanno cantato l'amore li hanno assisto. Guardate, Clodia è una signora affascinante che ha una decina d'anni più di Catullo, viene descritta appunto come una donna emancipata, affascinante, elegante, molto colta, e il soprannome di Lesbia fa riferimento, come sapete, alla raffinata intelligenza della poetessa Tasso, no? Personaggio vissuto nel VI secolo a.C. sull'isola di Lesbo, ecco Lesbia, quindi, che abbiamo incontrato più volte nei nostri viaggi, la cui opera, della quale a noi rimangono non molti frammenti, è stata un punto di riferimento per i neoteroi, e i neoteroi si rifanno alla poetica di Staffo e soprattutto per Catullo. E ne prenderemo atto tra poco, perché dobbiamo dipanare tra poco un interessante intreccio filologico nel quale sono coinvolti la poetessa Sappho, il poeta Catullo e la scrittrice, come abbiamo detto, Irene Mirocchi. Quindi un bel terzetto. Le notizie, ed è significativo che due siano donne e che sia un uomo che non fa neanche da vertice, le notizie che si hanno su Clodia riguardano anche la sua presunta spregiudicatezza, in ragione del fatto che ha avuto molti amanti, ed è ancora una volta Cicerone che in un suo discorso, l'orazione Procelio del 56 a.C., in cui Cicerone difende Marco Celio Rufo, accusato di aver tentato di avvelenare Clodia, che era stata la sua amante. Ebbene, Cicerone sospetta, ma non ci sono prove, quindi la questione viene archiviata, lui cerca di fare delle allusioni per sostenere il suo cliente, che sia stata lei ad avvelenare il marito, Quinto Cornelio Metello, che è morto nel 59 avanti Cristo, cioè l'anno in cui Clodia comincia a frequentare Catullo. La settimana dopo che ha conosciuto Catullo, ma non c'era nessuna ragione, dice, forse non anche Cicerone lo dice, che ragione c'è? Figurati se Clodia si pone di questi problemi, quando è una donna libera, una donna emancipata, quindi non è infatti. Per questo chiacchiere, gossip, oggi si direbbe. E per questo motivo Cicerone è oggetto di una garbata ed elegante canzonatura che Catullo scrive e gli invia per complimentarsi con lui per aver vinto la causa. Scrive Catullo: o eloquentissimo tra i nipoti di Romolo, quanti ce ne sono, quanti ce ne sono stati e quanti ce ne saranno in futuro, o Marco Tullio, ti ringrazia Catullo, il peggiore tra i poeti, tanto peggiore tra i poeti quanto tu sei ottimo avvocato. E la storia d'amore tra Clodia e Catullo si presenta come un'esperienza assai complessa, che è stata ben documentata in versi dal poeta, che con grande competenza e sincerità descrive gli entusiasmi, le depressioni, gli ardenti messaggi d'amore, i propositi d'oblio, i nuovi ardori, le separazioni, le ingiurie, le pacificazioni, fino alla rottura conclusiva dopo circa 5 anni. Ora, le liriche di Catullo dedicate a Lesbia sono in tutto 25 e costituiscono un breve, sincero diario dell'impetuosa passione che travolge il poeta fin dal loro primo incontro. È un amore sensuale, delirante, per una donna la cui bellezza vive nei versi di Catullo, anche se non vi è nessun accenno ai suoi tratti fisici. Catullo non va, non entra, ecco, in quella che è la dinamica della corpo, non fa della pornografia, tra virgolette, descrive soprattutto quelle che sono tutte le seduzioni sentimentali del bene e del male di questo rapporto. E viene esaltata la gioia di stare insieme come desiderio di intimità, ma l'intento di Catullo è anche quello di scandalizzare i benpensanti. E con questo, in una società di guerrieri come quella romana, non si perde tempo a parlare d'amore, dicono i benpensanti. Questo invece si viene fuori con le sue tutte queste elucubrazioni, e invece sono di una, diciamo, contemporaneità ancora notevole. Lesbia è una donna di certa, oggi diremmo, allora non si diceva neppure, ma volubile, e quindi i momenti di felicità si alternano a quelli di sconforto, perché lei non si sottrae ad altre relazioni, e così questo rapporto più volte si rompe. Nascono la gelosia, l'odio, le invettive contro i rivali in amore. Più Lesbia si allontana e più lui si sente attratto, più volte si lasciano e più volte avviene la riconciliazione, con il ritorno ai momenti appassionati. E Catullo sa descrivere l'esaltante e dolorosa varietà di stati d'animo in cui si alternano la tristezza, la gioia, il riso, il pianto, la speranza e la delusione, le esplosioni di giubilo, i tristi pensieri sull'infedeltà, e infine descrive il distacco definitivo, la nostalgia, bellissima parola greca che conoscete, l'abbiamo studiata a suo tempo, nostalgia, e lo straziante rimpianto. La vita ci costringe a fare l'esperienza del distacco. Cioè, Catullo utilizza la parola nostalgia, nostosalgia. Guardate, nostos è il viaggio di ritorno, algia è il dolore. Nostalgia vuol dire letteralmente il dolore che si prova nel non poter tornare. E la parola rimpianto, in latino deploratio, sempre c'è la parola ratio. Quindi anche voi descrivete con due parole che cosa avete provato nel corso di una vostra esperienza di distacco definitivo da qualcuno. È un'esperienza che si fa nella vita, basta scrivere due parole per esprimere una situazione. Abbiamo preannunciato un esercizio in cui ci proponiamo di dipanare un interessante intreccio filologico, concetto ellenistico, ne abbiamo già dipanati tanti, no, in questi ultimi anni, nel quale sono coinvolti Saffo, Catullo e Irene Virotti. Catullo ha avuto probabilmente accesso ai 9 libri di poesie di carattere erotico, per cui Saffo è stata definita anche da Platone la poetessa di Eros e di Afrodite. Catullo ha preso spunto dall'opera di Saffo e lo testimonia il fatto che lui traduce, rielabora e fa suoi una serie di versi saffici. Noi però non possiamo verificare la portata dell'utilizzo che Catullo fa della lirica di Saffo, perché l'apparato lirico di Saffo è giunto a noi in frammenti e la parte più consistente di esso purtroppo è andata perduta. Nell'opera di Catullo c'è un carme, il numero 51, in cui lui traduce e rielabora dal greco eolico in latino una lirica di Saffo in cui la poetessa descrive l'effetto, l'emozione che crea la vista della persona amata, bocca asciutta, lingua riarsa, brividi, vista scura, vampe di calore, orecchie rimbombanti, così succede, no? C'è la stessa emozione che potrebbe creare l'incontro con il mondo degli dèi, ma siccome l'esistenza degli dèi è dubbia, pensa Catullo, mentre l'esistenza del condizionamento amoroso è reale, ecco che la suggestione amorosa e la suggestione divina nel bene e nel male si identificano, e qui questo è un concetto di grande modernità, troveremo dal Rinascimento questo, l'abbiamo già incontrato a suo tempo. Leggiamo il Carme 51 di Catullo, quindi. Guardate, i versi di Saffo, Catullo li ha messi tra virgolette, perché, beh, è chiaro, sono talmente famosi che lui li prende, li inserisce, li utilizza per meditarci sopra, per rifletterci sopra. Mi pare simile a una dea, superiore agli dèi, se dirlo non è colpa. Chi seduto di fronte a volta ti guarda e se tu sorridi con dolcezza ti ascolta. Io vengo meno e mi perdo, sì, da quando ti ho vista, Lesbia, la voce è scomparsa, la bocca è asciutta, la lingua si fa alta, appena sotto la pelle corre un sottile fuoco, le orecchie rimbombano, l'ombra davanti agli occhi predispone un gioco e la vista si riduce come quando la nebbia d'autunno tutto avvolge a poco, la tua pace, Ozium, Catullo, per te è un peso, tu ti agiti troppo, dove sono i nemici? Il disprezzo della pace coltivato dai re ha distrutto ricchi regni che erano felici. Perché gli innamorati immaginano sempre di aver fatto un cattivo affare a vantaggio esclusivo di chi ritengono incapace di saperli amare? Stai in pace, Catullo, e pensa per un momento a quanto l'amore sia un lussuoso sentimento. Guardate, in questa bellissima composizione, nella quale la parola pace traduce il termine ozium, che in latino, lo sapete, è l'attività di riflessione che viene prima e dopo il momento creativo, ma ritroveremo questa parola alla fine di questo viaggio, perché c'è un autore che ci aspetta alla fine di questo viaggio, che ne ha fatto addirittura un tema filosofico, ed è giustamente l'ozio sul quale dobbiamo riflettere. Ebbene, in questa bellissima composizione Catullo utilizza 4 versi e un'idea di Saffo, tra virgolette, vedete, e compie una rielaborazione molto raffinata, tanto nel contenuto quanto nella forma. Ora, nella forma latina noi non la possiamo apprezzare, ma che cosa c'entra Irene Miroschi con questo intreccio filologico? Beh, c'entra intanto la sua cultura classica, perché le Gemme di Rossi se le studiate bene tutte queste cose con grande, e lo dice, lo fa capire, ecco, nei suoi romanzi, e lo diceva anche nei suoi colloqui col marito e con l'editore. Irene Mirotti, e lo ammette lei stessa, non avrebbe potuto sfruttare le sue doti di scrittrice se non avesse studiato i classici. E si capisce che ha letto Catullo, perché lo utilizza così come Catullo ha utilizzato Saffo. Ed ecco un intreccio filologico polivalente, ed ecco il valore dell'integrazione culturale, della contaminazio. E Irene Mirotti nel 1926, quando aveva 23 anni, ha scritto il suo primo romanzo, che è stato pubblicato a puntate su una rivista, e poi nel 1930 questo romanzo viene stampato in volume, quando nel 1930 Irene diventa una famosa scrittrice francese dopo la pubblicazione del suo romanzo intitolato David Golder, non so se l'avete letto, che ottiene un successo straordinario. Questo romanzo, eccolo qui, si intitola Le Malentendu, il malinteso, ed è stato tradotto e pubblicato per la prima volta in Italia nel 2010. Citiamo questo romanzo in funzione della didattica della lettura e della scrittura, perché la scrittrice, componendo sul tema dell'amore, sembra parafrasare l'opera poetica di Catullo in un modo ancora più preciso di quanto abbiano fatto altre scrittrici ed altri scrittori che si sono appositamente ispirati, no? Ora, questo è uno di quei casi, vedete, in cui la letteratura contemporanea non sostituisce la lettura dei classici, ma ne facilita e ne agevola e ne favorisce la comprensione. E questo è una delle linee portanti della didattica della lettura e della scrittura. Cioè, chi lavora in questo campo, tutti noi, quindi deve tener conto di questo fatto. Cioè, ci sono delle opere, no? Come in questo caso le Malentendu, il malinteso, che ci fanno capire, no? La poetica di Catullo. Ma e noi dobbiamo avere chiaro anche Catullo, e dobbiamo avere chiaro anche Saffo. Ecco, quindi vedete che c'è un'integrazione, e che la didattica della lettura e della scrittura è fatta di triangolazioni, no? È fatta della tipanatura di intrecci filologici. La scuola propone, quindi, e consiglia la lettura di questo romanzo, lo trovate in biblioteca, qualcuno lo avrà letto già, o lo avrete anche nella biblioteca domestica, sul tema dell'amore, descritto nell'esaltante e dolorosa varietà di stati d'animo che questo sentimento suscita, in cui si alternano tristezza e gioia, riso e pianto, speranza e delusione, i laceranti pensieri sull'infedeltà, i timori del distacco definitivo, con tutta la nostalgia e lo straziante rimpianto che questo comporta, come noi troviamo nei 25 carmi dedicati a Lesbia. Ora, Irene Mirotti non solo interpreta l'opera di Catullo, ma cita, come spesso fa, esplicitamente i concetti cardine contenuti nel Carme 51, e non solo quelli che abbiamo letto poco fa. L'amore, mia cara, è un sentimento di lusso. Questo cerca di spiegare una madre che ha una certa esperienza alla figlia innamorata e infelice, e le fa anche acutamente notare che gli innamorati immaginano sempre di aver fatto un cattivo affare a vantaggio esclusivo dell'altro e dell'una. L'abbiamo letto prima in Catullo, no? E lo abbiamo letto in Saffo. Quindi vedete che c'è una continuità. Ecco, questa è la didattica della lettura e della scrittura. E queste parole le abbiamo lette poco fa, quindi, e vengono quindi dall'apparato poetico di Catullo, che a sua volta ha riflettuto sull'opera di Saffo. Anche il concetto della pace, dell'ozium, presente nell'opera di Saffo e di Catullo, emerge come motivo di riflessione nel romanzo di Irene Mirotti, Desidererei la pace, dove sono andata ad impelagarmi, desidererei la pace, oppure mi piacerebbe che questo rapporto ci fosse, ma non fosse così travagliato, fosse una giocosa libertà come quella delle ninfe, no? Ma è qui il motivo di riflessione. Quindi capite, quindi questo concetto della pace, dell'ozium, emerge come motivo di riflessione nel romanzo della Neri Rocchi. Ad un certo punto i due protagonisti si rendono conto che l'amore è un terreno dove si fronteggiano due egoismi, e allora non vorrebbero più che ci fosse la passione, ma desidererebbero il riposo e la pace. E questo è possibile. No, e qui nasce un tema. Cioè, la scrittrice dà una risposta implicita alludendo al fatto che il tema dell'amore non può prescindere dalla riflessione culturale, anche perché una cosa è l'innamoramento, che è una malattia, che non, per fortuna non dura molto, e che ci sono i rimedi per... Ovidio ce lo dice, quali sono i rimedi? No, è una storia lunga questa qui, no? Remedia amoris, i rimedi per uscire da questa malattia che è l'innamoramento, di dedicarsi all'amore, cioè al gioco amoroso. Quindi tra l'innamoramento e l'amore, l'amore è ciò che resta del fuoco dell'innamoramento, destinato a spegnersi. L'amore dipende dalla qualità della cenere. Chi è che dice questo? Dice questo, vedete, gli intrecci filologici continuano. Scrive questo Émile Cioran, 1911, quindi l'anno scorso è stato il centenario, 1995, lui non lo ha celebrato, ma è uno scrittore francese di origine rumena che incontreremo a suo tempo, lo abbiamo già incontrato, citato altre volte, che ha sviluppato nei suoi libri una lucida filosofia improntata ad un pessimismo talmente radicale, no? Il famoso pessimismo radicale di Émile Cioran, che finisce però per volgere lo sguardo alla speranza. È un pessimismo talmente radicale che gira persino dall'altra parte, no? Vedete qui, cioè, l'amore dipende dalla qualità della cenere. C'è una speranza, c'è comunque, ma l'amore è ciò che resta del fuoco. E vedete come un intreccio filologico che parte dai classici è destinato ad espandersi e a trasformarsi in investimento in intelligenza. Cioè, leggete il romanzo di René Mirondi, se volete, come esercizio propedeutico alla comprensione dell'opera di Catullo, dei neoferoi. E noi, Nemirovsky aveva 23 anni quando ha scritto il Ren questo racconto, quindi faceva parte dei nuovi giovani poeti. E noi adesso leggiamo solo un frammento significativo da Il Malinteso. A Denise si inclinò la voce. Poi con un gesto supplichevole aggiunse: «Mamma, lasciami in pace, non potete aiutarmi». Si era avvicinata alla finestra e, volgendo le spalle alla madre, premeva le labbra calde contro il vetro, ma due braccia affettuose la circondarono da dietro. «Denise, non ti fidi più della tua mamma?» Un tempo con quella frasetta e una dolce carezza sulla fronte, come quando si vuole calmare un giovane animale recalcitrante, la signora veniva a capo di tutti i capricci di ogni bambina e in seguito di tutti i suoi crucci di adulta. Così ancora una volta la figlia, senza più opporre resistenza, le raccontò ogni cosa. Le sue apprensioni, i suoi dubbi tormentosi e soprattutto quei dissapori immotivati, quelle ombre inafferrabili che velavano il cielo del loro amore come le impalpabili nubi estive che si rincorrono sul mare da un capo all'altro dell'orizzonte, che finiscono per oscurare il sole. «Pensi che non ti ami?» chiese la signora con cautela, sforzandosi di addolcire il suo consueto tono mordace. «Non lo so, ho paura. ma tu invece sei certa di amarlo abbastanza? Denise, indignata, esclamò con veemenza: ma che dite, mamma? Gli do tutto, tutta la mia vita, tutti i miei pensieri, anche di più. Appena mi sveglio, prima ancora di riprendere pienamente coscienza dalla realtà, avverto una specie di scossa dentro di me, come quando ero incinta di Francesca, e come allora è una sensazione dolorosa e dolce a un tempo. Sembra quasi che porti in grembo il mio amore come un figlio. Non potete sapere, mamma. So, figliola mia, so. Quando non lo vedo, non vivo. Non può chiamarsi vita la mia. Ore e ore che si trascinano inutili, non potete sapere. Oh sì, lo so benissimo, figlia mia. Denise smorzò a sua volta la voce per chiedere: lo sapete? Anche voi avete amato, mamma? Allora spiegatemi, perché sono infelice? Ho un amante bello, giovane, fedele, un sogno, insomma, eppure soffro. Guardatemi, sto diventando brutta, me ne accorgo. Perché? L'amore è un male? Oppure sono io che mi invento mostri, come dice Francesca quando si racconta storie di streghe cattive per farci paura? La signora scosse pensierosa la testa. Sai come si chiama il tuo male, secondo me? Egoismo. Egoismo tuo, anche tuo. Denise trasalì. Ascoltami senza inalberarti, figliora mia, e vedrai che ho ragione. Prova a immaginare, per esempio, il diverso stato d'animo con cui arrivate ai vostri appuntamenti. Tu, la cui unica preoccupazione fin dal mattino è stata quella di scegliere il vestito che potrebbe piacergli di più, lui angustiato, stanco, contrariato, nervoso, dopo una giornata trascorsa a penare per guadagnarsi il pane. Hai una vaga idea di quel che significa bambina viziata e ti stupisci di qualche dissapore, egoista. Ah, mia cara, l'amore è un sentimento di lusso. Denise rifletteva torcendosi le mani. Alla fine disse: mamma, le cose che mi avete detto le penso spesso anch'io, però sentite, la mia cameriera ha un amante che fa il meccanico, lui lavora tutto il giorno più duramente di Ise, ma la sera va a trovarla nella sua camera al piano della servitù e sono felici. E gli altri, tanti altri, tutti gli uomini, mio marito, i nostri amici, tutti. È finita l'epoca degli eroi che collezionavano donne e cravatte e non facevano niente. Non fare niente, morirebbero di fame gli eroi. No, lavorerebbero e alcuni di loro sarebbero molto infelici. Artelou, tuo marito, non saprà mai abituarsi ad alzarsi ogni giorno alle 7:30, ad aspettare l'autobus all'angolo della strada, sotto la pioggia, a fare conti, a economizzare, a obbedire. Non è colpa sua. Tu dici: e gli altri allora? È mio marito. Però tu lo tradisci, tuo marito. Yves ti sembra un debole, forse lo è, ma tu lo ami. Denise non ascoltava più. Scosse piano la testa e mormorò: il mio amore dovrebbe essere per lui una specie di lusso ritrovato. Chissà, magari è proprio per questo che si sente a disagio, come un visitatore troppo elegante in una casa povera. E poi voi due chiedete all'amore cose talmente diverse, Dio mio. La tua vita è sempre stata così tranquilla, così serena, monotona. Certo, hai bisogno delle emozioni dell'amore, di piaceri strabilianti, di sofferenze ignote e di parole, parole, parole. E lui? Di che cosa ha bisogno lui? Di pace. Tutto qui. Catullo avrebbe scritto Ossium. Che devo fare, mamma? Che devi fare? Amarlo meno, forse. L'eccesso di amore è una grave sconvenienza, una vera sciagura a volte, mia cara. Come sembra duro tutto questo, vero? Così incomprensibile, ma è la vita. Lo imparerai come l'ho imparato io. L'uomo non vuole essere troppo amato, sai. Senti, ti dirò chi è stato a farmelo capire per la prima volta. Il tuo povero fratellino che è morto. Ti ricordi ancora di lui, Denise? Ero così piccola, voi gli volevate molto bene. Io lo adoravo come si può adorare soltanto un figlio. Davanti a quell'uomo in miniatura, che è opera tua, provi una specie di rimpianto estatico. No, non puoi capire. Era il mio primo figlio, il mio bambino, ero pazza di lui. Passavo tutto il tempo a coccolarlo, a baciarlo, a consumarlo di carezze. Un giorno, aveva 2 anni e mezzo, sarebbe morto 3 mesi dopo. Mentre io lo stringevo con impeto, lui mi scostò le braccia con le sue manine ed esclamò: mi ami troppo forte, mamma, mi soffochi. Era già un uomo. Denise faceva, poi, come a fatica, con un sorriso tirato e senza allegria, disse: le vostre parole sapete a quale conclusione mi portano, mamma. la cosa più saggia che potrei fare sarebbe tutto sommato quella di tradire Ive, poiché non ho la forza di rinunciare a lui né di amarlo meno. Tutto questo amore che, come dite voi, lo soffoca, diventerebbe della misura giusta per lui se lo dividessi tra due persone. È strano, è mostruoso, ma è così. La signora Nui: ho conosciuto una donna, mormorò, con lo sguardo perso nel vuoto, che amava il suo uomo come tu ami il tuo, come una disperata, come una pazza. Lo tormentava a forza di carezze, di attenzioni, di gelosia. E poiché gli dava davvero tutta se stessa, il suo cuore, la sua vita, le sembrava di non ricevere mai abbastanza in cambio. Come sai, gli innamorati immaginano sempre di aver fatto un cattivo affare a vantaggio esclusivo dell'altro, e dimenticano il terzo incomodo, l'amore. Insomma, soffrivano tutti e due. Un giorno, ebbene, un giorno la donna si fece un amico, un diversivo, solo per passare il tempo, non un amante. L'idea di un'infedeltà fisica le era insopportabile. Un amico, e si divertì a farlo innamorare. Cominciò controvoglia al solo scopo di scaricare il suo nervosismo sulle spalle di un innocente. Poi a poco riprese gusto, tornò a essere bella. L'amore felice imbellisce le donne. Il suo amante lo notò e glielo diede a vedere. Lei, sentendosi in colpa, divenne prima più indulgente, poi più distaccata, e lui più felice. Ecco tutto. Denise aveva sollevato la testa. E dov'è ora questa donna, mamma? Oh, è molto lontana, figliola, molto lontana. Ed è sempre stata felice? Sì, per quanto è possibile esserlo. Ormai aveva imparato la lezione della vita: dare pochissimo e pretendere ancora meno. Ma non mi rode di dare meno. E non rimpiange mai il tempo in cui era soltanto una giovane, inesperta e innamorata? Non rimpiange mai le sue sofferenze? La signora taceva con lo sguardo assente, poi trasse un sospiro, esitò un istante, ma alla fine rispose con voce ferma: no, mai. Chissà chi è quella donna che si fa. Questo, beh, leggetelo questo romanzo, con l'idea, perché se no è una storia banalissima, se non si ha in testa la triangolazione che abbiamo fatto, non si colgono tutto quel gioco dei sentimenti che c'è dentro, invece vanno colti. Questo non è l'unico intreccio filologico che Catullo si propone. Siamo entrati nell'area dei classici, e questa categoria si distingue anche proprio perché favorisce lo sviluppo della trama, della rete, della tessitura intellettuale. Guardate sul punto 4 del repertorio. Per dimenticare Lesbia e anche per riassettare le proprie finanze, Catullo parte per la Bitinia, la bella regione del nord-ovest dell'Asia Minore tra il Mar Nero e il Mar di Marmara, che è stata lasciata in eredità ai romani dal re Nicomede IV nel 75 avanti Cristo. Vedete dove porta l'imperialismo romano? Vedete? Cioè, questo Nicomede IV aveva fatto un patto di non aggressione con i romani e gli pagava un forte tributo. I suoi figli e molti dei suoi concittadini non erano d'accordo. Allora costui pensa: adesso quando muoio questi vogliono resistere. Cioè, questi vogliono fare la resistenza, ma sono matti contro i romani. E allora lui che cosa fa? Fa testamento e lascia il suo regno ai romani, così non si faranno male, dice, tanto è inutile, chi è che può resistere in questo momento ai romani? Questo succedeva nel 75 avanti Cristo. Questo era l'imperialismo, la forza nefasta dell'imperialismo. Ebbene, Catullo parte al seguito del pretore Gaio Memmio, al quale fa da segretario, e viene a trovarsi quindi nel territorio dove è nato l'ellenismo. Conclusa la sua permanenza in Bitinia, Catullo torna in Italia, si trasferisce nella sua bella villa a Sirmione, dove trascorre gli ultimi anni di vita. Gaio Valerio Catullo muore probabilmente nel 54, a soli 33 anni avanti Cristo. La sua opera è raccolta in un volume che si intitola Il libro di Catullo. Della produzione poetica di Catullo sarebbero probabilmente rimasti solo pochi frammenti, come è avvenuto per gli altri poeti nuovi, se nel 300 non fosse nel 1300 al tempo degli schisnovisti, non fosse stato ritrovato un manoscritto, un codice, contenente le sue poesie. Il manoscritto, cosiddetto codice veronese, ignorato per secoli, contiene i testi di composizioni che non sono quasi sicuramente mai state pubblicate dall'autore, ma probabilmente sono state raccolte dopo la sua morte in un Catulli Veronensis Liber, libro di Catullo Veronese, di Catullo di Verona, che comprende 116 carmi per un complesso di circa 2300 versi. Queste liriche di varia natura sono state ordinate secondo criteri metrici, per epigrammi, per elegie. Alcuni sono brevi componimenti detti nuge, cose da nulla, bagatelle. Altri sono più ampi ed eruditi, detti carmina docta, composti imitando i modelli ellenistici. E guardate, tra questi componimenti è compresa la cosiddetta chioma di Berenice, che a proposito di intrecci filologici dovrebbe suscitare dei ricordi in molti di voi, no? Della chioma di Berenice, vale a dire del 66esimo carme del libro di Catullo, ce ne siamo occupate ed occupati con dovizia di particolari durante il primo viaggio sul territorio dell'ellenismo nell'anno 2009, nel dicembre del 2009. Quindi adesso facciamo solo un accenno a questo significativo e celebre intreccio filologico che sicuramente, sebbene per sommi capi, tornerà in mente a chi di voi ha partecipato a quel viaggio durante il quale abbiamo soggiornato per qualche tempo ad Alessandria nel III secolo avanti Cristo. Sicuramente ricordate che Catullo ha tradotto e ricostruito, perché era ridotto in frammenti, dal greco in latino, un poemetto composto nel III secolo avanti Cristo dal grande poeta alessandrino Callimaco di Cirene. Callimaco narra come la regina Berenice, ricordate, offra in voto agli dèi la treccia dei suoi capelli. La bellezza di Berenice dipendeva soprattutto dalla sua folta chioma, per salvare il marito Tolomeo, partito per la guerra, aveva fatto un voto. Se torna sano e salvo, vi taglio questi bellissimi capelli che sono, ecco, la mia forza. E lui torna sano e salvo. La treccia poi viene esposta, sparisce dalla teca dove era stata esposta nel tempio, perché secondo il mito viene trasformata dagli dèi in una costellazione celeste. Difatti c'è la costellazione di Berenice, no? Che è un po' difficile da vedere, ma a sua volta abbiamo cercato due anni fa, nel 2009, vi ricordate? A sua volta Ugo Foscolo, lo conosciamo tutti, no? 1778-1827, che è stato un grande interprete, un appassionato commentatore filologico del mondo poetico ellenistico, nel 1803 ha tradotto, ha volgarizzato nella sua lingua poetica la chioma di Berenice di Catullo, facendo sfoggio di erudizione e impegnandosi soprattutto in un esercizio di apprendimento. Ecco quindi come si configura il famoso intreccio filologico della chioma di Berenice. Un'altra triangolazione, vedete, in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Dai frammenti in greco alessandrino di Callimaco si passa alla classica versione latina di Catullo, fino ad approdare alla versione neoclassica foscoliana che, come dicono gli studiosi e gli studiosi, apre la strada al romanticismo. Guardate, chi desidera ripassare o conoscere nei particolari il famoso intreccio filologico della chioma di Berenice e il significativo concetto di catasterismos, non so se vi ricordate che cosa significa, è un termine, guardate, il catasterismos è qualcosa che tutt'oggi è in gran voce, e può collegarsi a uno dei nostri siti, www.inantibagno.it o www.scuolaantibagno.net, e leggere il testo dell'undicesima lezione dell'anno scolastico 2009-2010. Del nostro primo viaggio sul territorio dell'ellenismo, che si ricollega con quello che stiamo dicendo ora, e noi questi collegamenti dobbiamo farli. Abbiamo citato questo intreccio per tenere d'occhio Ugo Foscolo, che è stato un estimatore della sapienza poetica ellenistica e un ammiratore dell'opera di Catullo, e naturalmente non è il solo. Si capisce che le liriche di Catullo hanno avuto subito un grande e immediato successo e hanno influenzato solo i poeti, non solo i poeti dell'area, dei poeti elegiaci dell'età augustea, come Tibullo, Properzio e Ovidio. Ovidio lo rincontreremo alla fine, proprio alla fine del nostro percorso, sarà con lui che terminiamo questo viaggio, naturalmente, non solo con lui ma con un quintetto di personaggi che riporteremo dietro insieme ad altri. Ma ne hanno risentito anche Orazio e Virgilio, incontreremo naturalmente anche loro strada facendo a Primavera Inoltrata. L'opera catulliana è stata apprezzata da Petrarca, dagli umanisti, dai poeti dell'età moderna e, come abbiamo detto, da Ugo Foscolo, il quale non si è limitato a tradurre la Chioma di Berenice, ma si è ispirato a Catullo anche per comporre i suoi sonetti. C'è un sonetto del Foscolo, uno dei più famosi, dove emerge in modo chiaro l'influenza del libro di Catullo. Catullo, guardate, non è andato in Bitinia anche soltanto, è andato in Bitinia anche per accompagnare Nennio, va bene, ma è andato anche in Bitinia per svolgere, aveva una, per compiere una missione, diciamo, dolorosa missione. E Catullo è stato in Bitinia e ne ha approfittato per compiere un rito pietoso, cioè quello di sostare sulla tomba di suo fratello, che è morto giovane, più giovane di lui, ed era sepolto lì. Catullo ha dedicato a questa esperienza una composizione, il celebre Carme 101, che contiene una serie di stampi che hanno lasciato il segno nella storia della cultura. Leggiamolo questo Carme, che si intitola Varcando tanti mari. Come dire, un dì se non andrò sempre fuggendo, è la traduzione. Varcando tanti mari, passando per tanti popoli diversi, giungo, fratello mio infelice, alla tua tomba, coi miei versi a portarti l'ultimo dono, la rituale inefficace offerta estrema, e a parlare invano alle tue ceneri mute, perché il destino ti ha strappato a me, povero fratello mio, tu non lo meritavi. E così anch'io, come da sempre hanno fatto gli antenati, porto le stesse offerte al tuo sepolcro, tu accettale, così stillanti di fraterno pianto, e addio per sempre, addio fratello, addio. Ugo Foscolo si ispira a questo Carme per scrivere nell'estate del 1803 un sonetto in morte del fratello Giovanni. Anche Foscolo ha fatto la stessa esperienza, che tutte voi conoscete, almeno per sentito dire. Giovanni Dionigi Foscolo, fratello, è morto a Venezia l'8 dicembre del 1801, aveva 20 anni, probabilmente suicidandosi per avvelenamento, lasciando nella disperazione la madre dei Foscolo, quel personaggio che è la madre dei Foscolo, la greca di Zante, Diamantina Spazio. Zante è quella bellissima isola delle Ionie, Giacinto, che ha fatto sì che partissimo tutti da posto adolescenti per andare a vedere com'era. Era un momento in cui il suicidio era un... era già sorto lo Sturm und Drang, tempesta e assalto, la tempesta preromantica, Sturm und Drang, tempesta e assalto, e quindi questi giovani patrioti che volevano l'indipendenza della terra. Ugo Foscolo copia il Carme 101 di Catullo? Beh, non lo copia, ma ne prende palesemente e scopertamente in prestito dei passi secondo la lezione della cultura ellenistica, per cui la sapienza poetica è frutto di un'ampia tessitura intellettuale dove gli intrecci filologici devono emergere a vantaggio della didattica della lettura e della scrittura. Leggiamolo il sonetto in morte del fratello Giovanni. Un dì, se io non andrò sempre fuggendo di gente in gente, me vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo il fior dei tuoi gentil anni caduto. La madre o il sol suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto, ma io deluse a voi le palme tendo e sol da lunge i miei tetti saluto. sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta. E prego anch'io del tuo porto quiete. Ozio. Questo di tanta fede, oggi diretta, straniere genti, almen le ossa rendete allora al petto della madre messa. Vedete, su questo tema del parlare con il cenere muto davanti a una tomba, a chi non è successo? Chi non ha fatto questa esperienza? L'intreccio filologico che parte da Catullo, arriva a Foscolo e poi va oltre, ha un respiro molto più ampio, al quale faremo un accenno prossimamente ancora. Ora, per concludere, dobbiamo dire che l'unico affare dell'ironia sui nuovi poeti a polemizzare con Catullo, naturalmente dopo aver letto con molta attenzione le loro opere, è Cicerone. Cicerone, questo lo abbiamo già detto più volte, li etichetta sarcasticamente con il termine neoteroi, come dire, ma chi si credono di essere questi giovani? A questo proposito ci torna anche in mente il senatore Rosario Lacciura, ve lo ricordate? Era d'autunno quando lo abbiamo incontrato nel corso del tradizionale rituale della partenza per questo viaggio 5 mesi fa, quando sentenziava: non ti offenderai, Corbera, se continuo a darti del tu come a uno dei miei studentelli che un istante siete giovani. Se avesse potuto tradurre in greco avrebbe tradotto neoteroi. Il senatore Rosario Lacciura è il più grande ellenista di quei tempi. Perché Cicerone critica i nuovi poeti e Catullo? C'è chi sostiene che Cicerone fosse geloso della loro gioventù. Beh, Cicerone in proposito non controbatte, anzi ha risposto sinceramente quando afferma molte volte nelle sue opere, con un certo rimpianto, di non essere mai stato giovane. Quindi non sta qui il problema. Cicerone critica i nuovi poeti e in particolare Catullo, perché si occupano troppo di poesia e poco di filosofia. Se si occupassero, secondo Cicerone, più di filosofia, se ne farebbero una ragione di tutte quelle pene d'amore, dice Cicerone. Questa affermazione di Cicerone, sulla quale dobbiamo riflettere, rivolta soprattutto a Catullo, che secondo lui si occupa troppo di poesia ed è un grande poeta, e poco di filosofia, dice Cicerone, ci fa capire che nel secondo secolo avanti Cristo a Roma, oltre all'influsso della poesia alessandrina, è arrivato anche l'influsso delle scuole filosofiche dell'ellenismo. E come Catullo coglie l'influenza della poesia elegiaca alessandrina, così Cicerone coglie l'influsso della filosofia ellenistica alessandrina. Forse Catullo non ha avuto il tempo di occuparsi di filosofia perché è morto giovane, mentre Cicerone è stato il primo a produrre in modo sistematico un pensiero che si ispira alla cultura filosofica ellenistica. Cicerone viene considerato l'iniziatore della filosofia latina, anche se c'è un altro personaggio che appena prima di lui ha aperto la strada dell'ecletismo a Roma. Che caratteristiche ha la filosofia latina? Che ruolo ha avuto Cicerone in questo frangente? Chi è Marco Tullio Cicerone? Lo abbiamo già citato molte volte nel corso di questo viaggio, ma non ci siamo ancora occupati sistematicamente di lui. Per occuparcene dobbiamo anche conoscere il personaggio che appena prima di lui ha aperto la strada del cosiddetto ecletismo a Roma. Chi è costui? Vada a dire un nome, ora non serve, è tardi. Che cos'è l'ecletismo? Per rispondere a queste domande bisogna seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come la consapevolezza degli stati d'animo. E l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, per questo la scuola è qui. Quindi a corrente numerosi pensando che dobbiamo andare tutti insieme, viaggio continuo.